Luca. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Quando ho iniziato questo viaggio sapevo poche cose sull'Alzheimer. Sapevo che è una malattia crudele, misteriosa e legata alla perdita della memoria. E l'unico modo che conoscevo per fare in modo che la memoria non svanisse è il cinema.
Cosa vuol dire accudire un malato di Alzheimer?
Amare.
È terrificante avere tua moglie qua, che non ti conosce più. Le persone che hai amato sono tutto sto tempo, tutti sti anni.
Magari io non so perché ti voglio bene, perché non ti riconosco, ma la parte affettiva rimane.
Sto facendo un viaggio bellissimo e doloroso. Sto capendo la differenza tra curare e guarire.
Come ho annunciato durante il giornale radio, oggi parleremo di una figura particolarmente sentita da chi soffre il problema, totalmente nell'indifferenza per chi non ha il problema in casa, quello del caregiver familiare. Chi è il caregiver familiare? Il caregiver familiare è chi si occupa di un suo familiare con particolari fragilità. Può essere, come nel caso che avete sentito, tratto dal documentario Perdutamente, che è proprio un documentario che ha fatto Paolo Ruffini, l'attore, il regista, lo sceneggiatore, lo scrittore, percepito come un comico, in realtà ha una parte della sua vita dedicata a questo problema, ha fatto questo documentario Perdutamente sull'affettività e l'Alzheimer. E questo è un caso, ma immaginate chi come me ha un figlio disabile, immaginate comunque ha un parente con una particolare fragilità o indisposizione che deve essere assistito H24, ha bisogno di tutto, di chi gli sta vicino, gli fa sentire che non è un essere umano da buttare nella discarica, deve curare le sue terapie, la sua abilitazione e via dicendo. A tutti gli effetti questo è un lavoro. È un lavoro che va a compensare qualcosa che non fanno le istituzioni, non fa lo Stato. Se ci sta la madre, il padre, il figlio, il parente, non ci deve stare una persona pagata dal servizio pubblico. Questo lavoro al momento non ha suo riconoscimento. Il caregiver familiare, bene o male, è riconosciuto parzialmente da una legge di bilancio, poi nel 2018, poi nel 2021, che ha stanziato un po' di soldi, qualche regione ogni tanto, fatti i conti, visti i rimasugli, trovati gli spicciolini, distribuisce un po' di spicciolini a queste persone. Non abbiamo una legge dello Stato che riconosca questa figura. C'è un tavolo interministeriale, si riuniscono da gennaio, si riuniscono oltre le associazioni, tutti i sindacati stanno pensando di partorire una legge sul caregiver familiare. Io nasco come pessimista, sono portato a pensare che alla fine non ci saranno soldi, non ci sarà ciccia. Perché? Perché daranno delle agevolazioni, chi lavora avrà delle facilitazioni sul posto di lavoro, ma il caregiver familiare rinuncia al lavoro perché sta con il suo familiare. Allora, ho iniziato, intanto il numero 800240024, ho cominciato a chiamare. Avete il problema in famiglia? Ditelo chiaramente, perché chi non ha il problema in famiglia dice: ma che vogliono questi? In fondo stanno a casa, in fondo è una persona che ormai è socialmente perduta. Sì, mio figlio può essere socialmente perduto, ma se me ne occupo io, mio figlio davanti a un buco nero. La signora che ha parlato nel documentario Perdutamente ha un parente con l'Alzheimer. La persona con l'Alzheimer è una persona che stacca la spina dalla sua socialità. Cosa facciamo? Lo buttiamo via, lo annulliamo, lo trasformiamo in pasticche come in un film di fantascienza per dare da mangiare agli altri? O qualcuno se ne deve occupare? Ecco, se voi non avete il peso fiscale di questa persona, vuol dire che c'è una persona che se ne occupa. Vedete perché hai fatto sentire il documentario di Paolo Ruffini? Perché Paolo Ruffini si occupa anche di questo. Ha scritto anche un libro recentemente per Baldini e Castoldi, Posso solo amare, 8 storie in cui l'amore è la cura. Si occupa proprio di persone che hanno la funzione di caregiver familiare, che è una funzione che ancora è astratta, è scritta nel pensiero di chi lo pratica. Paolo Ruffini, buongiorno.
Buongiorno, grazie di questo invito, sono felicissimo. Buongiorno.
Mi spieghi una cosa, questo dobbiamo farlo capire. Tu sei percepito come una persona che porta ilarità. La scena che è rimasta scolpita nella mia vita in un film in cui tu hai un attacco di diarrea, ti pulisci con il barboncino bianco di una persona.
È vero, Natale a New York, bellissimo.
E io ti ricordo per quello. E invece c'è una parte della tua vita che fai quello che non fanno gli altri, ti occupi di questa roba. In questo libro, 8 storie in cui l'amore e la cura, sei andato, e guarda, ci vuole stomaco, ci vuole forza, ci vuole coraggio, perché sono cose che a raccontarle è una cosa, a stare vicino e sentire l'odore di un malato terminale, una persona con l'Alzheimer, di un disabile, è faticoso, e vedere il dolore scritto addosso a queste persone, un dolore senza speranza. Tu speri solo che questa situazione che immobilizza il tempo duri il più possibile, perché dopo finisce anche la tua funzione e tu dedichi la tua vita a un'altra persona. Comincia a raccontarmi qualcuno di queste 8 storie, ma dimmi perché te ne occupi.
Mi piacerebbe fornirti una risposta eroica, filantropica o particolarmente, sai, a volte uno fa il benefattore, ma in realtà è molto più banale che la noia. Mi annoio tantissimo e mi trovo in un momento anche culturale, secondo me, molto noioso, cioè non trovo davanti a me degli stimoli grandiosi.
Sì, faticoso,
è molto faticoso. Ora non voglio aprire il concetto anche per la comicità, è politicamente corretto, chi se ne frega. Comunque non ho nemmeno avuto qualcuno in famiglia con l'Alzheimer, come tu ben sai.
Ma poi anche... a te succederà come a me, io già sono sulla strada buona, ma io già prendo i colpi.
Stesso discorso anche ora, per esempio, sto facendo un podcast con i bambini, ma non ho bambini. Ho fatto, tu sai, un lavoro con le persone disabili, soprattutto le persone con la sindrome di Down, ma non ho mai conosciuto una persona Down in famiglia.
Vabbè, cioè c'è un lato della tua vita che fa capire, perché guarda, sì. Chi veramente pratica il politicamente corretto dice, soprattutto i preti, ti aiuta, ti arricchisce, ti dai agli altri. Io ho sempre pensato fosse cazzate, poi da quando ho cominciato anche a occuparmi mio figlio, ho visto che in effetti diventa la ragione prima della tua vita, perché una risposta ce l'hai, qualcosa capisci più della vita, diventi più tollerante verso gli stronzi che calpesti ogni giorno per strada.
No, per me, guarda,
quindi aiuta
le persone, soprattutto le persone Down. Per me è una dipendenza ormai, perché le persone che hanno i cromosomi come me e te ormai li trovo di una banalità immensa. Io quando vado a teatro con i miei colleghi mi annoio, litighi per il camerino, non ti saluti neanche, cioè vado a teatro con le persone con la sindrome di Down e cacchio, cioè la prima mezz'ora ci si abbraccia, si parla a volte anche di donne, si parla di dove andare a mangiare, cioè tutti argomenti che hanno molto più a che fare con la vita. E quindi mi sono messo ad esplorare in maniera abbastanza incosciente anche degli anfratti dell'essere umano e anche dolorosi, ma perché cercavo uno stimolo, cercavo una curiosità. Non lo faccio ovviamente con l'occhio di un divulgatore, di uno scienziato e nemmeno di un diretto interessato, però questo
sei un raccontatore,
sì, forse consente soltanto di essere un testimone, un filtro di qualcosa di interessante. Ora tu hai fatto vedere un documentario che io posso dire tranquillamente, non posso paragonarlo a Natale a New York, quindi io posso dire il film più bello che ho fatto, è il film più bello che ho visto, quello sì, è un film talmente significativo che mi racconta che non si guarisce dall'Alzheimer, ma non si guarisce nemmeno dall'amore, cioè come se l'Alzheimer che parte dal cervello e colpisce tutti gli organi, l'amore non riuscisse a trovarlo. E quindi ho raccontato 15 storie dentro quel documentario e 8 storie nel libro che non riguardano solo l'Alzheimer, in cui in condizioni particolarmente avverse l'essere umano comunque riesce a trovare una risorsa che non guarisce ma cura, che è esattamente il sentimento.
Allora, ricordo ancora il numero 800240024, adesso avete capito qual è il tema, ce n'è per tutti, chi si occupa di un genitore in Alzheimer, chi si occupa di un figlio, di un fratello, di un parente, un marito si occupa di una moglie si occupa di un marito, ne conosco anche io tante di queste storie. Devo dire che però Paolo ha avuto il coraggio di raccontarle con la leggerezza e il distacco di chi non lo faccia per mestiere. Se si fosse stato un libro di una persona che è un'associazione, di un prete, di una persona, avrei detto che noia, basta, le so queste cose. Tu le vedi con un occhio diverso, distaccato, quando tu parli di sindrome da Croce Rossina, per quello che viene, che a un certo punto uno si innamora di questo lavoro, un po' perché se finisce il lavoro finisce la persona e sai che il tuo caro morirà quando finirà il tuo lavoro di assistenza, o nel caso appunto di un genitore tu morirai prima di vedere tuo figlio felice per il resto della sua vita, quindi c'è un'angoscia. La sindrome della Croce Rossina è quella che prende quando ti senti appagato di quello che fai e intorno vedi un alone di commiserazione, tutti che bravo, che eroico, un padre eroico, tu parli, non sento l'esempio, il padre eroico, anche io ho parlato a un convegno, applausi, finalmente è toccato, cioè racconto i cazzi miei, non è che alla fine faccio dei grandi sforzi creativi. Esiste anche questo nel mondo, perché è così difficile raccontarlo?
Perché lo si calcola che la vita è interessante, cioè la vita è molto interessante, è molto più interessante di una narrazione che posso anche inventare. Cioè, tornando all'Alzheimer, io non so chi sono, io non so chi sei, ma ti amo. Neanche Shakespeare riuscirebbe a scrivere una tragedia così ferocemente lirica, no? E allora mi sono reso conto, per esempio, che intanto andando a indagare le storie che poi ho raccontato non sarebbero state plausibili come film, quindi non avrei potuto raccontarle se non tramite l'utilizzo del registro del documentario.
La gente si fa le corna, si tocca le palle, scappa, se il film è palesemente il racconto il dolore, la gente non lo vuole vedere rappresentato.
Ma perché lo confonde con la tristezza?
Esattamente.
Il problema è che il dolore non è la tristezza, il dolore è una risorsa straordinaria. Italia.
Figurati,
no, no, ma non è nemmeno masochista. Cioè, è come no, quando no, ti nasce. Io non ho figli, ma l'altro giorno la mia amica mi ha detto: oh, è nato un bambino, speriamo che non gli succeda niente. Ma cazzo vuol dire? Non gli succede niente.
Beh, vivi sempre nella paura che ci sia
no,
peggio.
Ma è ovvio che comunque si slogherà la caviglia, cadrà da uno. Cioè, succedono le cose. Cioè, non è che la vita oggi si deve confondere con la perfezione dell'Instagram e degli influencer che stanno tutti a Abu Dhabi con balconi. Cioè, se no non impari niente. Cioè, se tu vedi i più grandi film, ora mi viene in mente citando i più grandi film, non 2001 di Sera nello Spazio, ma Inside Out. La protagonista di Inside Out è la tristezza, cioè la tristezza che ti insegna le cose. È la paura, ovviamente, che, cioè, anche perché io, e torno al motivo per cui faccio a volte queste esplorazioni, è perché le sento molto, sento che hanno un legame molto più intimo con la vita queste cose, piuttosto che dei social, che senza quella E in fondo non hanno niente di sociale. E allora se io inizio a immedesimarmi in Instagram, mi immedesimo in qualcosa di fittizio, di finto, di artificioso, che non ha più niente a che fare con me stesso.
Ma io direi che possono esistere tutte le declinazioni
ma
della realtà.
Sì, assolutamente.
Quindi uno si può divertire come vuole. Ricordare ogni tanto che la complessità e lo splendore di passare in questa avventura umana che consapevolmente stiamo attraversando, parzialmente consapevolmente, che bisogna conoscere anche il lato oscuro, la forza, perché ti è utile per vivere meglio te. Io dico, queste cose vanno fatte non perché tu ti conquisti un posto in paradiso o perché sei buono, perché poi campi meglio te.
Cioè,
relativizzi tutto quello che ti può capitare, relativizzi la stronzaggine, la gente che ti sta intorno, relativizzi le frustrazioni, relativizzi tutto quello che ti può capitare. È un'ottima medicina per chi la pratica. Sentiamo degli ascoltatori, già chiamano, sentiamo Irene. Irene, buongiorno. Irene è cascata, beh, è troppo emozionante quello che diciamo.
Certo.
Licia, sennò che Licia almeno sei in piedi.
Buongiorno Licia.
Buongiorno, sì, buongiorno. Ci sono, ecco, buongiorno.
Sei attraversata da questo problema di cui stiamo parlando? In che maniera?
Sì, nella maniera in cui io avevo il mio babbo che era un malato psichiatrico grave. A questa patologia si sono aggiunti anche cardiopatia e varie operazioni per problemi circolatori.
Te sei occupata te?
Sì, prettamente io e anche le altre ragazze, diciamo, della famiglia, la mamma, la mia sorella e mia figlia, però
l'alternativa istituzionale, che tuo padre fosse chiuso da qualche parte, riempito di farmaci e aspettare che morisse.
No,
no, l'alternativa, no. Se tu non avessi fatto
sì,
quello che hai fatto.
Sì, l'alternativa sarebbe stata quella. Sì, infatti mi sono sentita dire anche da alcuni parenti a volte, ma perché non lo metti in una struttura?
A me me lo dicono da 20 anni, mio figlio. Per la tua vita, perché non lo metti da qualche parte per il suo bene?
E come stai, Licia? Come stai? Come stai? Come stai adesso?
Adesso io sono in pace. Okay. Sono in pace con la.
Ma il tuo babbo, scusami, forse mi sono perso, non c'è più.
Non c'è più dal 2020.
Ok.
Però l'hanno accompagnato fino in fondo tutta la famiglia. Certo.
Tutta la famiglia. Sì, io diciamo ero quella che lo portava anche in giro per le analisi, perché lui non riusciva più a guidare, a camminare, e quindi però insomma è stato a casa con noi. Babbo, cosa vuoi da mangiare stasera? Cosa ti fa più piacere? Le pulizie, il lavaggio, la compagnia che gli abbiamo fatto.
Certo. Hai individuato, insomma, scusami se ti interrompo Licia, sai che hai detto ora una cosa che è proprio una delle cose che ho scoperto io, penso che scoperto ho fatto, la differenza che c'è tra guarigione e cura, che è una differenza sostanziale, nel senso che se tu ti prendi cura tanto, come diceva il maestro Battiato, la guarigione diventa poi un momento secondo, cioè è come quando tu vai a fare un viaggio e la tua meta è Roma. Se io parto da Milano per arrivare a Roma, magari, capito, riesco a fermarmi in una trattoria carina vicino a Firenze, mi posso fermare nel Chianti, mi posso fermare prima di Roma, e alla fine la guarigione che diventa la meta un pochino te la dimentichi, perché inizi a dare più valore alla cura.
O diciamo una cosa fondamentale per chi ci ascolta: il caregiver familiare è in carico persone che non hanno di fronte la prospettiva di guarigione. Esatto. Hanno la prospettiva di una vita felice, il più possibile dignitosa. Non si guarisce dall'Alzheimer, non si guarisce dall'autismo, certo, non si guarisce da certi tipi di disabilità. Vuol dire che questa persona ha due alternative: o essere considerato un oggetto, una retta, perché vale come retta, buttato in un istituto, messo lì, tenuto in vita, perché più sta in vita e più porta, diciamo, a chi li mantiene in vita un risultato. O fa una vita il più possibile dignitosa. accolto dalla sua famiglia, con le persone che gli vogliono bene, e vive bene il più possibile. Qual è la percentuale di vivere bene possibile? Ecco, il massimo si ottiene in questa maniera. La cosa che trovo scandalosa è tutto questo, ancora viva nel totale anonimato, volontariato. Una persona come Licia avrebbe diritto ad avere uno stipendio per il periodo che non lavora, e si occupa, anche perché se non si occupasse lei, si dovrebbe occupare un infermiere pagato, un medico pagato, una struttura pubblica. E questo è qualcosa che è molto difficile e secondo me non passerà mai. Sentiamo Irene, se abbiamo ripresa.
Sì, ci sono, pronto.
Ecco, Irene.
Sì, io ho avuto tutti e due i genitori praticamente contemporaneamente malati di Alzheimer e diciamo che questa vicenda è durata 16 anni, da quando si sono manifestati i primi segnali. Tra l'altro abitavamo lontano, io sono figlia unica, quindi viaggiavo da Melignano a Biella per cercare di capire cosa succedesse. E poi poco per volta me li sono portati qua a Melignano, in un'altra casa, e ho dovuto far fronte ad una situazione che progressivamente non fa altro che peggiorare.
Ma nel frattempo tu cosa facevi? Lavoravi? Non
insegnavo,
cosa
poi insegnavo, avevo la legge 104, quindi 3 giorni al mese.
E non ti bastava?
All'inizio sì, mi bastava, comunque ho avuto bisogno di badanti, cioè senza badanti era impossibile sopravvivere. La mamma, la volta in cui mi sono accorta che proprio non c'era più, è stata quando ha fatto una valigia, perché ha detto devo tornare a Biella, e non era vero, e dentro ci aveva messo il tappetino del bagno e un cucchiaino d'argento.
Vabbè,
e poi certo. Un sacco di cose strane. Infatti, anche affettivamente, cioè affettivamente è devastante questa cosa.
Sai, Irene, cos'è? Che poi no, quando parlano per esempio di Alzheimer dicono che colpisce 1 milione di italiani, non ne colpisce un milione, ne colpisce 10 milioni, cioè sono malattie familiari. La corrispondenza e l'incidenza che hanno questo tipo di patologie è familiare, non è sull'individuo, anzi a volte l'individuo è quello che insomma per certi aspetti ne sente anche meno, no? Ne risente meno. Cioè, alla fine
non sapremo mai esattamente se c'è veramente una sofferenza. All'inizio sicuramente c'è.
All'inizio sì, nello stadio finale c'è un'incoscienza.
Vivi in un limbo diverso, però è struggente vedere una persona che conosci. Soprattutto i casi di persone giovani, non è che prende soltanto gli anziani.
Assolutamente, la prima storia che io racconto è la storia di una donna che è morta a 45 anni di Alzheimer, perché poi quando diventa genetico diventa ancora più letale. E la cosa che dicevi giustamente tu sugli istituti, non voglio generalizzare assolutamente, molto spesso sono strutture dove comunque anche d'estate alle 17 c'è un neon acceso e poi alle 18 dopo mangiato si va a letto. Comunque non è una vita vera.
Non voglio fare demonizzazioni, perché ci sono situazioni limite in cui non c'è nessuno, che se no qui nessuno si può occupare, la soluzione è quella. Poi in realtà le persone che riescono a strappare un proprio caro a questo destino in realtà fanno qualcosa che secondo me dovrebbe essere recuperato al lavoro. Ci fermiamo un istante per la borsa, poi riprendiamo.
Sono circa 7 milioni i caregiver familiari italiani.
In Italia la figura del caregiver è riconosciuta, ma manca una norma, una normativa nazionale completa, perché non tutela i diritti fondamentali della persona. Perché noi dobbiamo pensare che quando si diventa caregiver viene meno il diritto al riposo, il diritto al lavorare, il diritto alle relazioni sociali, il diritto ai contributi figurativi, perché purtroppo ci si trova a lasciare il proprio lavoro.
Sono una caregiver familiare e assisto mio figlio Bruno dalla nascita. Bruno ha una disabilità gravissima. Bruno non è in grado di fare niente, neanche togliersi una mosca dal naso.
800 24 0024, potete intervenire, il tema è chiaro, parliamo della figura del caregiver familiare. Avete sentito un po' di testimonianze, mi ha scritto anche un'altra mamma, dice bisogna fare una distinzione nell'ambito della figura del caregiver familiare. Chi si occupa di un genitore, di un anziano, sa che il suo lavoro comunque terminerà a un certo punto, si accompagna in maniera più dignitosa e felice possibile un caro congiunto alla morte. Che un figlio no, il problema è inverso, che un figlio ha il terrore di morire prima di suo figlio. questo è terribile, perché si lascia in eredità un mondo che sa benissimo che non è capace di accogliere quella persona, se no non ci sarebbe il caregiver che se ne debba occupare. Il vero tema, il tema è un tema proprio di legislativo, sì, c'è questo tavolo in cui da mesi stanno ragionando, ma ragionano insieme ai sindacati, ragionano insieme alle associazioni, si teorizza tanto, alla fine volete dare uno stipendio, una pensione alle persone, fanno questo come lavoro, è un lavoro che sottrae oneri allo Stato, al pubblico, quindi è una persona che lavora per lo Stato a tutti gli effetti. Ne sto parlando con l'amico e collega Paolo Ruffini, che è un attore conosciuto, conduttore televisivo, regista, sceneggiatore, che oltre ad aver fatto un bellissimo documentario, Perdutamente, proprio sull'affettività e l'Alzheimer, ha scritto un libro per Baldini e Castoldi, Posso solo amare, 8 storie in cui l'amore è la cura. Dammi un po' le categorie di queste 8 storie, così facciamo capire anche perché... Sai, the caregiver è una parola vuota. Una volta mi scazzai con un collega, anche un caro collega, che scrisse, ma stai a parlare del badante, perché io uso questo termine. No, caro, non hai capito un cazzo, badante non c'entra niente. Il badante sì, ce l'ho, gli do uno stipendio, fa le sue ore e poi se ne va. Il caregiver nessuno gli dà uno stipendio. E deve rinunciare al lavoro, deve rinunciare alla pensione.
Perché non è un lavoro, è una vita, il caregiver. Certo, non è un lavoro. Non è un lavoro e sono 8 storie, quelle che ho raccolto io, 8 testimonianze, la formula è quella dell'intervista, in cui si va a cercare qual è il legame d'amore all'interno di dinamiche familiari, sentimentali, emotive particolarmente complesse, complicate. Oltre a quella dell'Alzheimer che abbiamo già citato, c'è una coppia omosessuale dove uno dei due ha una forma di Parkinson precocissima, l'esordio l'ha avuto a 40 anni, poi c'è una...
Dice poco anche un problema di riconoscimento del diritto dell'altra persona con cui convive di assisterlo.
No, e poi anche, posso dirti, non è che tutti anche culture devono essere preparati a sostenere un carico emotivo del genere, no? Nel senso che tu lo sai bene, cioè una coppia di genitori con una bambina che ha l'asma e che quindi è una malattia complicatissima, veramente difficile al primo grado, è una bambina che ha difficoltà di respirazione, è attaccata a un tubo, fa fatichissima a fare tutto e che fondamentalmente loro... Tu sai perfettamente che il genitore poi prova un amore già biologico di per sé, ma nella misura in cui hai un figlio, tu lo sai, diventa una questione complicata, appunto. Cioè, io sono andato a esplorare quegli anfratti dell'anima dove forse amare vuol dire anche consegnare una pistola carica a qualcuno sapendo che può sparare da un momento all'altro e non è sempre una figata. Il titolo è proprio quello, cioè a volte non si ha scelta, si deve amare e si può solo amare. Noi quando si viene al mondo si vive, si respira e si ama. Io mi posso buttare da un terrazzo, non vivo più, mi posso mettere un sacchetto al collo, non respiro più, ma non posso fare scientemente in questo momento un'operazione di... clic e non amo più mia figlia, mio figlio, mio padre o mia madre. E questa è un'indagine di vita secondo me molto interessante.
Sono altri 2 aspetti che voglio integrare quello che hai detto. Primo, la figura del caregiver è una figura a sua volta che ha una grande fragilità. Esiste il tema del burnout. Il burnout che a un certo punto, quando stai di fronte a un caso disperato, che non vedi la soluzione, impazzisci, esplodi. Accade agli operatori, ma accade anche ai genitori, accade ai caregiver. E lì ci vorrebbe un supporto, avrebbe bisogno di un supporto psicologico che lo aiuti a fare questa cosa, e non c'è mai. Altro problema è un tema di cui nessuno vuol parlare. Io ci feci vari articoli, poi ho collaborato col professor Keller di Torino, che sta facendo uno studio scientifico, il cosiddetto omicidio-suicidio per amore, che a un certo punto arrivi a un punto che non ce la fai più, ti senti che non sei più in grado di risolvere questo problema, soprattutto per un figlio, ti senti anziano, stanco, provato, e dici io non voglio lasciare questa persona sola al mondo, e scatta questo meccanismo. E accade tantissimo.
Dai, ho fatto una storia su questo.
È una cosa che è nel buco nero, nessuno vuol parlare. Gesto insano, problema psico. No, non è un gesto lucido, terribile.
Nel libro ho intervisto una mamma, si chiama Elena Improta, insomma.
La conosco bene.
E lei proprio mi racconta.
Deve pagare una multa perché ha fatto un...
C'è un caso giudiziario.
C'è un caso giudiziario in cui si deve vendere anche la casa adesso per pagare la multa.
E io ho intervistato lei, sono 30 pagine di intervista a lei, dove lei serenamente mi dice...
Ma si è occupata del figlio sempre.
Se ne sta occupando tuttora. Lei ha costruito una casa adibita al figlio e nel frattempo...
Bene.
Ospita anche altre 6 persone con disabilità e lei serenamente mi dice io non ho problemi, magari un giorno decido di uccidere mio figlio,
deve pagare una multa. Non ho capito bene la situazione giudiziaria.
È una situazione complicata. Ha perso un processo.
Ha perso un processo, deve pagare un pacco di soldi che non ce li ha, giustamente. Cioè, quindi cornuti e mazziati.
E poi, per a complemento di quello che stavo dicendo, poi c'è la storia di un neonatologo, c'è una storia di anoressia, c'è una storia un po' più personale. Io sono stato sposato 10 anni con una persona che soffriva gravemente di attacchi di panico, ancora, però insomma siamo molto in armonia e in accordo, e quindi anche la storia di questi 10 anni.
Quindi la causa non eri te.
La causa non ero io.
Beh, questo è già il conto.
Però la causa si sa perfettamente qual era, però insomma ho cercato, e io di mio mi sono trovato assolutamente a individuare l'inettitudine di a volte di chi è costretto a star vicino, no? Passando da tutti i fallimenti e tutte le traversie anche emotive che si hanno quando si ama qualcuno e non si riesce a farlo per bene.
In realtà, guarda, per forse... assurdo, oggi abbiamo tantissime telefonate, non so fare in tempo a mandarle tutte, no, perché che hai messo il dito in un punto nevralgico.
Concludo dicendo solo una cosa: se qualcuno non riesce ad amare bene, l'unica soluzione è il perdono, perché non esiste un modo giusto per farlo. Perdono, cioè il perdonarsi per non essere bravi ad amare, è il modo giusto per amare.
Il Papa parla di froceria e tu parli come il Papa. Cioè, il mondo
Madonna,
è rovescio.
Perdono è proprio io ho capito che la roba dei vincitori è perdono, cioè quindi non perdo se perdono. E se vuoi sono
sì,
anche
sì,
più
ti leva tante il perdonare ti leva tante rogne, ti leva il mal di fegato, ti leva il dover pensare tutta la vita una vendetta.
Però ti posso dire, mi sto venendo sui coglioni da solo. Perché non riparliamo di quando mi lavavo il culo con un barboncino?
Era bellissimo, una delle scene migliori. Quanto ci ho riso con i miei figli. La guardavamo a loop,
perché sono sempre quello, perché alcuni mi scambiano per Paolo Ruffini, quello che lavora al Dicastero. No, sottolinea su quello livornese.
Tu una volta mi hai detto: Gianluca, non mi rispondi mai, non mi vuoi più bene. È che Paolo Ruffini è anche il ministro della comunicazione del Vaticano.
E te pensavi fosse lui e ti ha fatto qualcosa?
No, è stato mi ha detto: ma no, ma non me ne frega più un cazzo, capito?
Allora io sono
e non rispondevo.
E poi ci siamo ritrovati a Azione del Libro, ora sono qua, pensa te.
Allora sentiamo velocemente Donatella, dai, ci abbiamo un po' per sentire. Donatella,
buongiorno.
Buongiorno. Appunto, sintetica.
Sì, sono figlia dei due genitori con grosse disabilità. Papà adesso è all'inizio con l'Alzheimer, mentre mamma è una malata psichiatrica da sempre e attualmente allettata da 5 anni, completamente immobile, come conseguenza di circa 25 operazioni fatte in 20 anni, dovute a soprusi e abusi ricevute da bambina che l'hanno fatta ammalare nell'animo. Quindi questo è un riassunto veramente molto
molto parlami di te, quale fetta della tua vita ha dovuto rinunciare o impegnare per
dire
fare
questo? Esatto, allora è una rinuncia quotidiana, è un senso di colpa che ti accompagna tutta la vita. Il vedere che nonostante tu abbia cercato di dare il meglio di te, la malattia è andata avanti e tu non puoi fare proprio niente. Ma soprattutto arrabbiata verso te stessa, perché quando lo psichiatra ti diceva: per tua mamma non posso fare più niente, però per te, come per tutti gli altri parenti, posso fare tanto. Posso fare tanto dandogli gli strumenti per imparare a gestirli, perché tendenzialmente i parenti poi si ammalano più degli ammalati.
È il burnout di cui parlavo prima.
E non avevo ascoltato. E non aver ascoltato. È così. Ho perso 2 taglie di peso, sempre perennemente stanca, e questo ti porta via quelle energie di cui necessiteresti.
Senti,
per poter
questa
curare
sedia,
meglio
questo la mano. Sembra quasi che sono rumori molesti, invece la sedia, non lo dico, perché sennò senti, è la sedia. No, lo dico perché tu guardavi male, la sedia strisce e fa questo rumore. Scusa, continua.
Ecco, quindi dicevo che quelle energie che vengono a mancare, non avendo ascoltato, non avendo preso nota di consigli, sono energie che poi tu non hai più per curare queste persone. Quindi il mio consiglio è veramente mettetevi, chi ne dovesse aver bisogno, nelle mani di chi ne sa di più, per poter avere poi gli strumenti veramente per
aiutare. Stai aggiungendo un onere all'onere già quotidiano, perché dici, per questo io insisto e torno sempre all'aspetto pratico e concreto. Delle persone già dedicano la sua vita, rinunciano al lavoro, rinunciano alla socialità, rinunciano alla loro felicità e si occupano di persone fragili che dovrebbero in realtà essere in carico della collettività. In più poi loro stessi hanno una sorta di malattia professionale equivale a un disturbo professionale di qualsiasi altro lavoro che può prendere. E poi devono anche curarsi, quindi non basta, diventi a tua volta anche te bisognoso di cura, capisci? E tutto questo non ha un riconoscimento, questo lo trovo veramente folle, ridicolo. Mi guardavi male per la mia digressione, serve a sdrammatizzare per quello.
No, no,
ma lo trovo imbarazzante, hanno messo delle sedie che se le stusci così fa un rumore molesto.
Ci stava, certo.
Ci stava bene, dai, fermiamo un istante, traffico.
Log
800 24 0024. Intanto ringrazio Anna Riva, Fabrizio Intonte, Alessandro Chiappini che mi stanno mettendo in onda. Ringrazio Paolo Ruffini che è venuto qui in studio con me a Milano.
Grazie a voi.
Ha scritto un libro, Posso solo amare, 8 storie in cui l'amore è la cura, Maldini e Castoldi, ma ha già fatto un documentario, Perdutamente, dove parlava appunto dell'Alzheimer e l'affettività. Vedo che c'è una grande risposta di pubblico, vedo che tocchiamo un tema che in realtà è molto sentito. Non è un tema che dà dei ritorni politici parlarne, anche perché non può promettere nulla. Io penso che i soldi non li troveranno mai, o li troveranno pochi, sarà difficile perché ne servono tanti, andrebbero spesi meglio alcuni soldi che già vengono spesi, però è di fatto che il caregiver familiare esiste, è diffuso in tantissime famiglie, un numero immenso di famiglie. Prima o poi molte famiglie ne saranno toccate quando c'è un congiunto che ha un problema di assistenza totale. Non tutti possono o vogliono assicurarsi soltanto un aiuto esterno, quindi qualcuno deve fare il sacrificio, rinunciare alla vita, rinunciare al lavoro, rinunciare a tutto e occuparsi di questa persona. Tutto questo, secondo me, dovrebbe avere una sua configurazione giuridica e dovrebbe essere un lavoro a tutti gli effetti, con pensione, con retribuzione. E cosa è difficile. Allora, sentiamo qualche ascoltatore, poi da quello magari con Paolo tiriamo qualche conclusione. Fabio, buongiorno.
Buongiorno. Ciao, ciao Gianluca, ciao. Buongiorno. Ciao anche a Paolo.
Ciao Fabio. Grazie, ciao, buongiorno.
Io ho la mamma malata di Alzheimer, ora è in un RSA, una struttura, perché era diventata ingestibile. Potrei dire molte cose di quelle che avete già detto, ma non voglio ripetermi. Però una piccola denuncia, se vogliamo chiamarla così, la devo fare. Io usufruivo della legge 104 per assistere mia mamma. Ora
che ti dà dei permessi, da qualche agevolazione, ma non è che risolve il problema del caregiver.
Assolutamente, però quando è in struttura, l'ho scoperto poi, tu non hai più diritto. Io se voglio andare a trovare mia mamma,
certo,
al di là dei sabati e domeniche, voglio dire che uno magari ha anche una famiglia o altro da fare, o prendo permessi dal lavoro o prendo ferie. E secondo me non è corretto, voglio dire...
Perché è una pezza d'appoggio, diciamo, la 104 non prevede l'idea del caregiver, prevede che un disabile debba avere una pensione, debba avere alcune agevolazioni, poi tu puoi prendere alcuni permessi sul lavoro, ma non è quella la legge dovrebbe essere una legge specifica sul caregiver, dovrebbe essere.
Esatto, sembra quasi che ti fanno un favore, cioè secondo loro dal momento che è in una struttura assistita o comunque tenuta d'occhio, non ha più bisogno della tua assistenza, tua figlio, e quindi non è più diritto alla legge 104.
È un'estensione a 104, però è estesa in un campo che non dovrebbe toccare. C'è una legge apposta, è quella su cui stanno lavorando. Ho detto, c'è questo tavolo che si riuniscono da gennaio, deve essere 6 mesi, i 6 mesi sono passati, però vediamo, che dovrebbe fare una legge. Stiamo a aspettare questa legge. La legge risolve, aiuta il problema soltanto se dice benissimo, lo stipendio è questo, il riconoscimento è questo, la professione è questo. Se ritorniamo a dire, visto ci sono i sindacati di mezzo, ma sì, ma allora dal luogo di lavoro gli diamo dei permessi. Ci sono persone che il lavoro se lo sono dimenticati, non possono più lavorare, questo è il problema, e quindi non esiste più il tema del lavoro. Esiste il tema, dice, tutto il mio tempo, una persona che dedica il suo tempo a un'operazione di assistenza, quindi un impegno civile che dovrebbe essere distribuito in tutta la collettività, in realtà rimane sul singolo, ha diritto di un riconoscimento, sei d'accordo?
È ovvio, è lampante, insomma.
Che sennò vedi, sai, parlare sempre poi dell'aspetto emotivo, che è importante, fondamentale, diluisce il problema. Tutti dicono, mettiamo le aureole, facciamo i santi, avremo tanti santi
civile,
in paradiso a cui rivolgersi, però non risolviamo il problema. Laura.
Grazie per avermi dato l'opportunità. Io sono una figlia che ha avuto il padre, dunque sono stata tutto sommato fortunata, perché per una buona parte della malattia mia madre, finché io non sono andata in pensione, e allora ero libera di poter stare con lui. Mi chiamava e mi diceva: lo porti un pochino fuori, dai, perlomeno anch'io mi riposo. E io cosa facevo? Lo prendevo, lo mettevo in macchina, perché babbo camminava ancora, e lo portavo. Noi abbiamo qui a Livorno un bel viale,
di Livorno, ci abita la mia mamma.
Andavo alla baracchina del Nelcini, te sai di cosa parlo, e ci mettevamo lì a sedere e lui si guardava intorno.
È un bel ponce.
Mamma mia, no, ponce no, cappuccino. Però mamma mia, tutti vecchi.
Scusa, che è il ponce?
È una piccola cosa addizionata ad un caffè, un piccolo liquore tipico livornese con una scorzettina di
rum e caffè scaldato. E lui diceva: mamma mia Laura, guarda, tutti vecchi, lui non si vedeva vecchio. Poi lo rimontavo in macchina e si cantava Bella Ciao, Fratelli d'Italia, e lui stava benissimo. Tutto, io mi godevo il babbo,
tutto l'arco costituzionale,
e lo sei goduta di più in quel momento, dici?
Sì, io guarda davvero. E poi lo portavo a casa e via. Allora, mamma, vado via, ciao, lui mi guardava e diceva: ma come vai via? Sei arrivata ora.
Bellino.
E lì,
un bimbo.
Guarda, mi sento con i brividi al pensiero.
Sì, è un momento fatale.
Mi sentivo mortificata di quella cosa, però gliel'avevo data un po' di gol.
Ma è mortificata perché esiste una fase in cui
perché dicevo dentro di me: non è servito a nulla, non gli ho dato nulla, capito? Ecco, era questo.
Ma no, lì per lì ha vissuto al momento di felicità. Che non
ma
poi
guarda,
non so
che se non si riorda nulla vuol dire non si riorda anche di tante cazzate che ci riordiamo
allora,
noi oggi.
Che sta bene. La sigla ci porta via, caro Paolo. Mi dispiace perché era una trasmissione che aveva un senso. Spero che abbia un senso. Non cambierà nulla, figurati, continueranno a ragionare così, però continueremo finché avremo vita a mostrare in questi aspetti non certo poetici o non certo esaltanti della vita, perché esistono e fanno bella la vita. Grazie,
grazie
Paolo.
Grazie a voi.